tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Donna giovane sposata cattolica e vuole diventare prete. La battaglia di Jacqueline Straub per il ministero femminile nella Chiesa cattolica. La meditazione biblica è tenuta dal professore Emidio Campi sul tema della giustizia. Per la rubrica Controcorrente, la vita di Elena Dreher, antifascista nell'Italia del secondo conflitto mondiale.
E infine l'agenda degli appuntamenti con cui chiuderemo la puntata di Tempo dello Spirito. Buongiorno a chi è in ascolto, ben ritrovati da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
Apriamo quindi con Jacqueline Straub, una giovane donna cattolica che porta avanti con entusiasmo la battaglia per il riconoscimento del ministero femminile. Jacqueline vuole diventare prete.
Una richiesta sicuramente fuori dal comune. D'altronde nella Chiesa cattolica esiste un forte movimento femminile orientato a cambiare le cose.
Ich bin katholisch und ich möchte katholisch bleiben.
Sono cattolica e voglio rimanere cattolica. Non posso rinnegare la mia vocazione. È un pensiero orrendo. Quindi mi rimane solo combattere e ho deciso di combattere tutto il tempo che ci vorrà per diventare prete.
Ich habe mich entschlossen zu kämpfen, so lange bis ich Priesterin bin.
È con grinta ed entusiasmo che Jacqueline Straub porta avanti la sua battaglia. Giovane donna, moglie, teologa e pugile di origine tedesca, ma residente in Svizzera, vuole diventare prete. Per lei cambiare confessione non è mai stata un'opzione. Si sente cattolica al 100%, ma si sente anche al 100% chiamata da Dio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi.
Jacqueline Straub si è incontrata il 4 ottobre a Roma insieme ad altre donne cattoliche di tutto il mondo che con lei portano avanti le stesse battaglie. Qui ha partecipato ad un controevento promosso dalla Women's Ordination Conference che si è svolto in concomitanza con l'apertura del Sinodo dei Vescovi in Vaticano. Al centro di questo sinodo è il futuro della Chiesa cattolica. Il tema è dei più cruciali, i giovani e il discernimento vocazionale. Jacqueline Straub, la sua visita romana è stata l'occasione per lanciare l'edizione italiana del suo primo libro, Giovane cattolica donna, perché voglio diventare prete, uscito con Gabrielli Editori.
Sono onorata della pubblicazione in italiano. Il libro è uscito un anno fa anche in inglese, ma il fatto che sia ora disponibile in italiano assume tutt'altro significato. L'italiano, infatti, è la lingua del Vaticano. Il mio augurio è che i vescovi e cardinali lo leggano e che si accorgano che esiste anche questo. Vorrei che prendessero sul serio la questione dell'ordinazione femminile, sempre che siano sufficientemente coraggiosi.
La Chiesa cattolica dovrebbe essere più coraggiosa.
La Chiesa cattolica deve decisamente essere più coraggiosa. Proprio oggi servono più che mai dei vescovi che stiano con la schiena dritta e sappiano parlare chiaro. Servono vescovi che siano in grado di impegnarsi per i temi che sono importanti nella società, come quello della parità di diritti tra donne e uomini, o tra omosessuali ed eterosessuali, non senza dimenticare il tema dei divorziati risposati, ma anche quello del celibato. Vorrei vedere un vescovo che abbia il coraggio di dire: bisogna affrontare queste questioni.
Lei è sposata ma vuole diventare prete ed è decisa a rimanere nella Chiesa cattolica. Come fa?
Certo, mi sono cercata due patate bollenti per l'ordinazione femminile e contro il celibato. Per me non si tratta di una contraddizione. Il celibato nasce nel XII secolo per motivi politici e non biblici. Si potrebbe abolire senza problemi. È il problema minore. Il grosso problema è l'ordinazione delle donne. Le donne nella Chiesa cattolica sono tremendamente discriminate. La scusa è sempre la stessa. Siccome Gesù era un uomo, le donne non possono diventare prete.
Cosa si aspetta da questo sinodo dei vescovi in corso a Roma?
Mi auguro che i vescovi si possano aprire e che lo facciano anche prendendo in considerazione delle realtà alle quali non hanno mai dato peso. E vorrei che nell'aula sinodale ci siano donne che si sentono chiamate al ministero pastorale, perché se dobbiamo discutere di giovani e discernimento vocazionale nella Chiesa e nel mondo, allora vanno ascoltate anche le donne che si sentono chiamate al sacerdozio.
Dann müssen auch gefälligst Frauen her, die sich auch berufen fühlen.
Nonostante oggi le statistiche ci dicano che il 50% dei cattolici sono favorevoli all'ordinazione femminile, purtroppo c'è una legge canonica, che è la 1024, che è scritta in latino e dice che solamente un maschio battezzato può ricevere la sacra ordinazione.
Abbiamo raggiunto al telefono la giornalista e fotografa Giulia Bianchi, che da 6 anni porta avanti un progetto di ricerca sul tema. Nel mondo sono circa 300 le donne ordinate al ministero grazie alla complicità di vescovi alleati. Alcune sono anche vescovo, ma tutte sono scomunicate. L'ordinazione femminile è considerata un peccato molto grave. Giulia Bianchi, lei ha documentato le storie di una 70 di donne prete cattoliche e ha assistito anche a ordinazioni.
Ho assistito personalmente a diverse ordinazioni per poterle fotografare, per poter intervistare le donne prima e dopo, e devo dire che reclamano un'obbedienza profetica, quindi disobbedisco alle leggi degli uomini per obbedire alla legge di Dio. Perché voglio cambiare questa legge e quindi disobbedisco. Però questa cosa non viene mai presa a cuor leggero. C'è la sensazione di un percorso lunghissimo che si compie, c'è la felicità di un sogno. Molte donne mi dicono che il cattolicesimo è una fede fisica. Tutte parlano del potere fortissimo, simbolico dell'ordinazione e di come questo rito, questo sacramento, le ha fatte sentire diverse dopo.
Le donne prete che Giulia Bianchi ha incontrato hanno scelto di infrangere la legge canonica e sono state punite con la scomunica. Non è questa la strada intrapresa da Jacqueline Straub, che vuole combattere per quello che ritiene un suo diritto stando dentro la Chiesa Cattolica.
Io sono d'accordo, servono tutte le strategie. Serve chi sta dentro, cioè serve chi dialoga, serve la teologa, serve tutto. In tutti i movimenti di trasformazione ci sono sempre delle aree più estreme che però possono spaventare i tiepidi, i miti. Quindi servono persone su tutta la catena.
Jacqueline Straub ha appena pubblicato il suo secondo libro, è disponibile in tedesco e si intitola Kickt die Kirche aus dem Koma, buttate la Chiesa fuori dal coma. Jacqueline Straub, vedo in lei quell'entusiasmo, quella grinta che immagino fossero presenti anche nelle donne riformate, luterane, metodiste o anglicane che qualche decennio fa erano impegnate nelle stesse battaglie.
I protestanti avevano genau die gleichen Argumente, um Frauen vom Priesteramt auszuschließen.
I protestanti avevano gli stessi identici argomenti che ha la Chiesa Cattolica oggi per dire no all'ordinazione femminile, cioè una donna non può rappresentare un uomo. Ma Gesù non rappresentava il genere maschile, bensì il genere umano.
Jesus war zwar Mann körperlich, aber er hat den Menschen repräsentiert.
Lasciamo Roma, dove abbiamo incontrato donne che combattono per ottenere l'ordinazione femminile nella Chiesa Cattolica, e voltiamo pagina per ascoltare una riflessione biblica che oggi è curata da Emidio Campi, già docente di storia del cristianesimo alla Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo e direttore dell'Istituto Svizzero per la Storia della Riforma.
fate germogliare la giustizia. Così possiamo sintetizzare il senso del commento curato dal professore Mediocampi. Il testo biblico su cui riflette è tratto dal capitolo 61 del libro del profeta Isaia.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, una occasionale conversazione con un'anziana vicina di casa mi ha indotto ad alcune riflessioni sulla ricerca di vie nuove di testimonianza e solidarietà cristiana. Chiedo perché due prati tra loro vicini come i nostri siano così diversi. Verde e rigoglioso il suo, arido e un po' pieno di erbacce il mio. E lei spiega: qui sotto c'è terra buona e l'erba fa radice. Da lei invece scommetto che hanno scaricato dei calcinacci. Ma anche nel suo prato c'è la vita e con la vita non si può barare. I suoi occhi mi scrutano per vedere se ho capito le sottigliezze delle sue parole e sul suo volto di ottantenne si accende un sorriso. Poi si piega, coglie un filo d'erba e dice: questo è un trifoglio minuto, sa, odora di buono quando è tagliato, come la gente per bene, ma quando è morta. Prima si guarda solo a quello che può rendere. E prosegue. Sul prato, lungo i bordi, la gente di solito mette delle recinzioni. Io invece metto la salvia, la lavanda, la menta, il rosmarino. Sono le piante più vecchie del mondo. Vuol dire che il mondo era stato fatto bene. Era di sapore e di buon odore. Oggi non più. E poi conclude. Mi scusi, sa, se ai consigli sul prato ho aggiunto tanti discorsi, ma io ragiono anche con le piante, perché il Creatore ha dato il parlare anche a loro. Cari amiche, cari amici, intuite che non ho riferito questo colloquio per parlarvi di giardinaggio, ma perché quella occasionale conversazione mi ha indotto a rimuginare su alcune parole del profeta Isaia. Come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore l'Eterno farà germogliare la giustizia e la lode. Quando noi ascoltiamo queste altre promesse, il loro tono poetico non deve farci pensare a qualcosa di irreale, di separato dalla vera vita. Queste promesse sono state fatte al popolo di Israele, che nei lunghi anni d'esilio a Babilonia si era rinchiuso su se stesso, sui suoi riti, consuetudini religiose. Era scomparso il primo amore, era scomparso l'entusiasmo della fede. Anche nel nostro tempo le chiese cristiane, nonostante i segni rinnovatori dell'ecumenismo, vivono un intimo contrasto tra forme antiche e nuove di pietà. Al loro interno si avverte una certa fatica, una certa pesantezza, che non possono essere cancellate neppure dal desiderio pur autentico di molti singoli credenti di esprimere nella società nuove forme di testimonianza e di solidarietà. Le parole di Isaia sono un invito a non accettare questo stato di cose. Non possiamo celebrare le nostre liturgie, innalzare i nostri canti e preghiere, fare qualche patetica dichiarazione ignorando le difficoltà in cui si dibatte il nostro continente, l'Europa. Le ricorrenti forme di xenofobia, di razzismo, i bellicosi nazionalismi che si esprimono in numerosi paesi europei non possono più lasciarci indifferenti. Occorre rifiutarli come incompatibili con la fede cristiana. Occorre affermare, come ha fatto opportunamente l'Assemblea della Comunione delle Chiese Protestanti d'Europa riunita a Basilea lo scorso settembre, che l'Europa che si chiude in una fortezza e respinge chi bussa alle sue porte non è un'Europa di pace, perché dimentica la giustizia. Il compito dei credenti è, come dice Isaia, di far germogliare la giustizia e la lode di Dio fra gli uomini, vale a dire contribuire con umiltà e servizio a portare un senso di giustizia, una chiarificazione spirituale nei rapporti sociali e tra ideologie diverse. E voglia il Signore che i cristiani siano tra i precursori e non nella retroguardia, nella ricerca di vie nuove per l'umanità. Soltanto così avremo preso Dio sul serio e gli avremo reso un culto in spirito e verità. Buona domenica.
Elena Dreher, questa mattina è lei la protagonista della rubrica Controcorrente. Siamo nell'Italia del 1944 e questa donna è attiva nelle organizzazioni partigiane per la liberazione dal nazifascismo.
Elena Dreher rischia in prima persona per assistere perseguitati politici e deportati e trovare rifugi e luoghi sicuri per le riunioni clandestine.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
Siamo a Milano nel 1944. Una donna in bicicletta percorre una strada del centro. A un certo punto vede un posto di blocco. Una voce interna, dirà poi, mi ha detto di guardare a sinistra e così ho visto una bancarella di fiori. Elena Dreher nasconde tra i fiori la lista di indirizzi che porta con sé e che avrebbe dovuto consegnare a un comando partigiano. Elena era attiva nei gruppi di difesa delle donne, nel Partito d'Azione e nel Comitato di Liberazione Nazionale. Il suo compito era quello di entrare in contatto con le compagne dei perseguitati politici e dei deportati, di assisterle con il denaro inviato dagli alleati e di sensibilizzarle alla lotta politica. Creò una rete di persone per il volantinaggio, la ricerca di rifugi sicuri, di luoghi per le riunioni clandestine, di documenti, lasciapassare, carte annonarie. Alla sua opera si deve la vita di tanti feriti a cui trovava posto negli ospedali, o ricercati, a cui assicurava un nascondiglio. Tra gli altri reperì un rifugio per Ferruccio Parri, al termine della guerra presidente del Consiglio, che nascose da amici di famiglia genovesi. Finita la guerra, Elena Dreher fu nominata assessore all'assistenza del Comune di Milano. Fu così la prima donna nella storia italiana ad avere un incarico di ufficiale pubblico, disse. Due giorni dopo, aggiunse, Ada Gobetti, con la quale ebbi un ottimo rapporto e che vedevo spesso a Milano nella sede centrale del Comitato di Liberazione Nazionale, veniva nominata vice sindaco di Torino. L'assessora Dreher dovette scontrarsi, come molte altre donne impegnate nel lavoro politico del dopoguerra, con la difficoltà di farsi ascoltare. Non mi è sempre stato facile far valere la mia opinione e il mio punto di vista con i colleghi della Giunta Comunale di Milano, scrisse nel gennaio 1999 sulle pagine del mensile Voce Evangelica. Imparai perciò a far mettere a verbale ogni mio intervento. Ma fu comunque un anno intenso di buona collaborazione, animata dal desiderio di ricostruire rapporti e progetti che potessero servire al bene della cittadinanza. Prima di trasferirsi a Zurigo nel 1949, Elena fondò a Milano anche la prima scuola di servizio sociale. Negli anni 60 Elena fu attivissima in varie iniziative a difesa dei lavoratori italiani immigrati in Svizzera. Lottò contro le iniziative xenofobe di James Schwarzenbach e fu tra i fondatori del gruppo di contatto italo-svizzero per l'integrazione dei lavoratori stranieri. Elena Dreher, fortemente impegnata nelle attività della Chiesa Evangelica di Lingua Italiana di Zurigo, negli ultimi anni della sua vita fece parte del movimento pacifista delle Donne per la Pace, organizzatore di manifestazioni silenziose contro ogni forma di violenza e contro la guerra. Fu anche animatrice dei culti politici, riunioni evangeliche di respiro ecumenico, durante le quali la riflessione era dedicata a temi di attualità sociale e politica.
Proseguiamo ora questa puntata di Tempo dello Spirito con alcuni appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana.
Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Le canzoni del nostro 68. Concerto di Marco Zappa a Bellinzona. Questo pomeriggio alle 17.30 presso il Teatro Sociale. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto a favore del progetto Casa Marta per le persone in difficoltà.
Pagine brillanti a quattro mani. Concerto a Lugano dell'Associazione Musica in Chiesa. Questo pomeriggio alle ore 17 presso la Chiesa Riformata in Viale Cattaneo 2 con Sandra Landini e Stefano Romani.
Incontro del gruppo femminile. Martedì 16 ottobre alle ore 14 presso la Chiesa Riformata di Bellinzona.
Il libro di Giobbe e la sofferenza. Su questo tema si svolge un incontro biblico ecumenico a cura del pastore Tobias Ulbrich. Giovedì 18 ottobre alle ore 20.15 presso la Chiesa Riformata di Novaggio.
Musica e parola. Concerto per organo e clavicembalo ad Ascona. Sabato 20 ottobre alle ore 18 presso la Chiesa Evangelica Riformata.
Concerto dell'Ensemble Arcobaleno. Sabato 20 ottobre alle ore 17 presso la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano.
Culto, musica, gospel e parola. Domenica 21 ottobre alle ore 17 presso la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano con il coro Open Art di Milano, diretto dal maestro Andrea Di Paola.
Alcuni appuntamenti adesso che riguardano la radio e la televisione. Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio potrete ascoltare Chiese in diretta. Questa settimana un approfondimento sulla canonizzazione di Oscar Romero, prevista oggi in Vaticano insieme alla canonizzazione di Papa Paolo VI. A seguire una intervista con il teologo Frank Kruseman sulla relazione fra cristianesimo ed ebraismo alla luce delle pagine della Bibbia. In chiusura, primi bilanci sul Sinodo Cattolico sui giovani, che è in corso in queste settimane a Roma.
Dalla radio passiamo alla televisione per dare uno sguardo alla programmazione del settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi. Domani sera, dopo l'infonotte, va in onda un servizio sulla situazione a Gaza e in particolare sulla presenza cristiana in quella zona. A seguire un'intervista con il teologo cattolico Brunetto Salvarani, a partire dal suo libro Teologia per tempi incerti.
Vi salutiamo questa settimana ricordando che è appena stato assegnato il premio Nobel per la pace a due personaggi, il medico congolese Denis Mukwege e l'attivista Nadia Murad. Questa ragazza in particolare conduce la sua lotta per i diritti umani e contro la violenza sulle donne usata come arma di guerra in moltissimi conflitti. Appartenente alla minoranza yazida perseguitata dall'ISIS, Murad è stata rapita nel nord dell'Iraq, ridotta in schiavitù e ha subito delle violenze indicibili. Ma tutto questo dolore non ha soffocato la sua denuncia. Nonostante tutto, Nadia Murad continua a parlare di bene, di amore e di preghiera.
Più il male mi toccava e più trovavo in me tutti gli insegnamenti di mia madre e della mia gente, ma soprattutto la forza di Dio, che mai mi ha abbandonata. Più il male mi toccava, più trovavo il bene dentro di me.
Siamo in chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. In studio oggi ha lavorato con noi il tecnico Walter Albini, che ringraziamo. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una serena domenica. Ci risentiamo fra una settimana.